Buonasera. Allora ringraziamo già il padre Franz Guen che è venuto sul nostro invito a parlare un po' di ecumenismo in Terra Santa, dove noi abbiamo intuito forse questi giorni, lo sappiamo, che tante sono le confessioni presenti e ovviamente la difficoltà di vivere insieme o di fare questo cammino di unità secondo il Vangelo, che è un cammino che noi vogliamo conoscere, capire, anche perché da noi anche questo lavoro si sta facendo. Credo che tutti voi sappiate nella prossima settimana l'unità con la preghiera comunità dei cristiani, le chiese di Milano, con questo municipio delle chiese cristiane di Milano, si sta già dando da fare da anni, ma non sempre nel senso del proprio ufficio, non sempre si hanno delle risposte profonde e positive da parte delle parrocchie, anche perché forse il problema non è molto sentito, non abbiamo molte confessioni nelle nostre parrocchie, però credo che sia un problema da affrontare e un grande dono che il Signore ci offre ancora in Terra Santa, capire e speriamo poi da portare a Milano. Lascio la parola a padre Franz, che è un fratello di padre Maurizio, padre Bianco.
Non soltanto come fratello, ma padre Maurizio è stato mio maestro in arabo, nella lingua araba e nella cristiana. Dunque io ho cominciato l'arabo con Maurizio nell'anno 59, anche lontano. Era a Cartagine nel nostro scolasticato di teologia. Dunque, io sono Franz Bowen, sono nato in Belgio, missionario d'Africa Padre Bianco, mi trovo qui a Gerusalemme dal 79, 45 anni, a Sant'Anna, la stessa casa, dunque io dico sempre che sono un padre bianco anormale, per due ragioni, perché non ho mai lavorato in Africa. Secondo, il padre bianco normalmente non rimane mai così a lungo nello stesso posto. Il mio lavoro è specialmente sul ecumenismo, ecumenismo con le chiese ortodosse in primo posto, dunque sono membro della commissione ufficiale per il dialogo teologico con la chiesa ortodossa bizantina, e anche la commissione per il dialogo con le chiese ortodosse orientali non calcedonese, dunque monofisici, come si diceva prima, non si dice più. E per molti anni sono stato consultore al Consiglio Pontificio per l'Unione dei Cristiani e membro della commissione fede e costituzione del Consiglio Mondiale delle Chiese di Milano. Qui a Gerusalemme ho anche molti anni, 25 anni lavorato con la Commissione Giustizia e Pax della Chiesa locale, dunque nella situazione che conosciamo non è un compito non facile ma molto interessante. Non se, no, io mi chiedo di Jean-Pierre, mi ho chiesto di parlare dell'ecumenismo a Gerusalemme. Non so se avete tutta una foglia per seguire un po', perché per parlare dell'ecumenismo si deve prima sapere quali sono le chiese presenti a Gerusalemme, perché altrimenti non si può capire. Dunque sulla prima pagina avete la presenza cristiana, le comunità che sono presenti qui a Gerusalemme. Abbiamo a Gerusalemme sei patriarchi, un patriarco greco ortodosso, un patriarca latino e un patriarca armeno ortodosso. Usiamo tre volte la stessa parola, ma ogni volta significa qualche cosa diversa. Il patriarca greco ortodosso è un patriarca vero, dunque è capo della sua chiesa locale, ma non ha più nessuna autorità sopra di lui. Ha fratelli patriarchi, Costantinopoli, Alessandria, Antiochia, Mosca, Belgrado, Bucarest, Atene, eccetera, eccetera, ma lui è completamente autonomo, autocefalo. Ha intorno a lui un sinodo organizzato nel governo della sua chiesa. Poi abbiamo un patriarca latino, ma qui la parola patriarca quasi non significa più niente, non devo dirlo se lo vedete domani o dopodomani, meglio non dirlo, ma dunque è un vescovo con ogni vescovo nella Chiesa Cattolica, e soltanto a causa del significato simbolico storico di Gerusalemme che ha il titolo di patriarca, e anche va dietro dunque viene del tempo dei crociati, quando si fa per la prima volta un patriarcato latino. Patriarca armeno ortodosso è un vero patriarca in quel senso che lui anche governa la sua chiesa in modo autonomo, ma per esempio qui a Gerusalemme gli armeni fanno l'elezione del vescovo o del loro vescovo o dei vescovi, ma per l'ordinazione lo mandano in Armenia. Non fanno mai l'ordinazione dei vescovi qui in Gerusalemme, lo mandano in Armenia, con il cattolico scritto, riconoscere una dipendenza spirituale ma non di giurisdizione. Poi abbiamo tre arcivescovi orientali ortodossi sono queste chiese non calcedonese, dunque monofisite, prima si diceva nel passato, un vescovo copto ortodosso, un vescovo siro ortodosso, un vescovo etiopico ortodosso. Poi abbiamo arcivescovi esatti patriarcali o vicari patriarcali orientali cattolici. Abbiamo un greco cattolico, un maronita, un siro cattolico, armeno cattolico, caldeo. Questi due ultimi posti sono adesso, non c'è nessuno qui perché questi comunità sono piccolissimi. E poi abbiamo un vescovo anglicano e un vescovo luterano e diverse comunità protestanti. Se si guarda la lista si vede che ci sono 13 chiese episcopali che hanno vescovi, credo, 13 chiese che hanno vescovi senza queste altre chiese protestanti evangeliche e pentecostali che non hanno vescovi. E se adesso c'è un certo progresso nei rapporti tra le chiese, sono soprattutto tra queste 13 chiese che hanno cominciato a lavorare insieme e incontrarsi regolarmente. Poi c'è anche la custodia di Terra Santa, non è una chiesa, anche se qualche volta fanno come se fossero una chiesa, ma non sono una chiesa, ma hanno una importanza speciale qui in Terra Santa a causa del loro ruolo nei luoghi santi. Loro rappresentano la Chiesa Cattolica nei luoghi santi, soprattutto Santo Sepolcro e la Natività a Betlemme. Lì, per esempio, il vescovo o il patriarca latino non ha nessuna autorità. Se lui va a celebrare Betlemme o a Santo Sepolcro, è l'invitato dei padri francescani. Dunque, conseguenza è che se questi capi di chiesa si incontrano, il custode è sempre presente, sempre invitato. E anche se gli ordinari cattolici fanno una assemblea il custode di custode francescano e anche membro di questa assemblea. Se si vede questa lista si dice, ma perché tutte queste chiese qui a Gerusalemme? E quali sono i rapporti tra loro? Ma prima ancora è importante di vedere un po' rapidamente le loro importanze numeriche. Alcune statistiche, non solo veramente statistiche, ma approssimazioni e stimazioni. Perché se è già difficile sapere il numero totale di cristiani in questa terra, è quasi impossibile di dividere tra le chiese. Ogni chiesa ha i suoi numeri, ma se facciamo totale creiamo almeno un doppio delle cristiani che interessano. Perché come diceva uno dei miei predecessori qui, le statistiche in Oriente sono come cifre nella Bibbia. Ci sono molto precisi, ma non sono esatti. Allora, io ufficialmente ci sono più o meno 200.000 cristiani in terra santa, senza la Giordania, Palestina e Israele. Tra 180.000 e 200.000 cristiani ufficiali. I fatti sono probabilmente il doppio e forse anche di più. Ma secondo le statistiche ufficiali sono quasi 200.000. Tra Israele e Palestina tutti insieme. Se prendiamo tutti i cattolici insieme, allora la mia convinzione, il mio sentimento è che i cattolici sono leggermente la maggioranza. E se prendiamo le chiese separatamente, allora la chiesa ortodossa, greca ortodossa, e la chiesa la più numerosa. Se vede le cifre, allora 90% almeno dei cristiani sono cattolici. E i cattolici ortodossi insieme fanno il 90% di tutti i cristiani. E dunque, devo dire, cattolici e ortodossi formano il 90% di tutti i cristiani delle sante almeno. Dunque, le qualità delle relazioni ecumeniche dipenderà dalla qualità delle relazioni tra cattolici e ortodossi. Nello stesso tempo bisogna sapere che la gran parte dei cattolici erano ortodossi prima. Vengono dalle chiese ortodosse, perché non possono venire da altro. Ma lo vedremo poi, questo è uno dei problemi nella relazione qui. Come tutte queste chiese sono più presenti? Se vediamo questa lista, io la mia posizione non è la mia, è questa, che qui in Terra Santa c'è stata una presenza cristiana nel tempo della Pentecoste. E questa chiesa è sempre stata presente qui in Terra Santa, ha cambiato lingua, ha cambiato anche dunque i capi responsabili, hanno cambiato qualche epoca. Erano i vescovi patriarchi, erano locali, altre epoche erano stranieri, ma c'è una continuità in questa presenza cristiana dall'inizio fino adesso. E la Chiesa che rappresenta di più questa continuità è la Chiesa greca ortodossa, che ha la successione dei patriarchi dall'inizio fino adesso. Intorno a questa chiesa greca ortodossa ci sono le chiese che si trovano qui a causa dei luoghi santi. Io le chiamo le chiese pellegrine. Sono le chiese armene, copti, siri e etiopi. Sono molto anziane qui. Nel terzo, quarto secolo abbiamo, nel quarto secolo dopo Costantino e la libertà delle religioni e le possibilità del pellegrinaggio, ben presto i pellegrini sono venuti da tutti i paesi, da tutte le chiese, e non soltanto volevano venire, ma volevano avere una rappresentanza qui a Gerusalemme per ricevere i pellegrini della loro chiesa, per pregare ai governanti. A partire dal IV secolo, per esempio, l'antichità di queste chiese si vede nel fatto che il manoscritto più anziano della liturgia di Gerusalemme che abbiamo sono nella lingua armena e etrusca. Questi manoscritti non esistono più nella lingua originale greca, ma sono stati tradotti nel IV e V secolo nella lingua armena, nella lingua georgiana, e lì abbiamo ancora questo manoscritto per studiare la liturgia di Gerusalemme. Dunque sono molto anziani, fanno parte della chiesa di Gerusalemme, non sono stranieri qui a Gerusalemme, perché i luoghi santi fanno parte della chiesa di Gerusalemme e la missione della chiesa di Gerusalemme è di ricevere i pellegrini di tutto il mondo. Ma sono gli ospiti della chiesa locale. E poi abbiamo le chiese che sono il risultato delle attività missionarie del 1800-1900. Sono delle chiese protestanti, delle chiese anche, in certo senso, la chiesa latina. Chiesa latina, per la prima volta c'è stata una presenza latina qui, all'epoca dei crociati, sono i primi patriarchi latini, sono partiti con i crociati, poi sono venuti i padri francescani per i luoghi santi nel 1300, poi hanno cominciato a creare piccole parrocchie intorno ai luoghi santi dove erano, ma piccolissime. Il sviluppo della comunità latina soprattutto si è fatto nel 1800, dopo 1800, intorno al 1850, con la fondazione del Patriarcato Latino, o dicono loro con la ristorazione, dunque, perché il Patriarcato Latino, dopo la partenza dei crociati, è diventato un patriarcato titolare, era sempre in Europa uno che aveva il titolo di patriarca di Gerusalemme, non venire mai a Gerusalemme. Come un vescovo titolare, nel 1847 hanno fatto di nuovo un patriarca residenziale nel settore di qui in Gerusalemme. Non so se vedete un pezzo, così per capire la chiesa, una chiesa locale, qui presente dall'inizio, e poi le chiese. Pellegrini e le chiese che sono il risultato delle attività missionarie. Anche queste chiese sono le attività, il risultato delle attività missionarie, non sono chiese straniere nel senso che i fedeli sono del paese. Sono qui locali e provengono dalla stessa continuità della presenza cristiana dell'inizio, ma gli interventi occidentali hanno diviso la Chiesa locale in diverse, anche è un po' vero anche per queste chiese cattoliche, orientali cattoliche, perché senza l'aiuto di Roma non ci sarebbero mai, non avrebbero mai esistito. Un'ultima osservazione, quando dico che forse c'è il doppio dei cristiani della Spagna. E questo lo chiamo io dunque le nuove realtà. I messianici, la comunità cattolica di lingua ebraica, i cristiani provenienti dell'ex Unione Sovietica, gli operai grandi e profughi. I messiani che servono, specialmente i messiani che sono piccolo gruppi di persone che credono in Cristo come Messia, ma non vogliono appartenere a nessuna chiesa. vogliono essere discepoli di Gesù all'interno del popolo ebraico. Per questo si chiamano messianici, nasceghim e nutrition, nutrim in ebraico, dunque nasceghim e nutrim. La metà di loro sono di provenienza ebraica, gli altri sono più abitanti con questo movimento. E sono un piccolo gruppo indipendente, comunità, si radunano incontro intorno a una persona vocale carismatica, non hanno nessun legame organico tra loro. E la loro cristologia e ecclesiologia è incerta, non molto chiara. Accettano Gesù come Messia, ma figlio di Dio che vuol dire per loro. Loro sono forse 5.000. La comunità cattolica di lingua ebraica è una piccola comunità di persone, la metà quasi, dunque anche di origine ebraica, l'altra sono anche persone che vogliono vivere qui nell'ambiente italiano, nella società italiana, come cristiani, per fare una presenza cristiana nella società ebraica israeliana, vivere come israeliani. Una piccola comunità di 500 membri, e questa comunità sta crescendo adesso e sta diventando quasi una cosa molto diversa a causa degli operai migranti profughi. Ci sono più o meno 50-60.000 operai migranti cristiani, cattolici, che lavorano nella società israeliana. Dunque devono imparare l'ebraico, la lingua ebraica, non imparano la lingua araba perché lì non c'è lavoro. Dunque la lingua di comunicazione tra loro diventa poco a poco l'ebraico. E fanno il catechismo per i bambini in nella lingua ebraica. Questa dunque la comunità cattolica ebraica sta diventando una comunità con tutte le altre comunità, ma in lingua ebraica, e non dunque una comunità di simpatizzanti con gli ebrei, con lo stesso religioso. Hanno due seminaristi adesso, perché dunque il responsabile padre David Neuhaus, un gestista, che lui stesso è un ebreo, e ha dunque la facoltà di avere il suo seminario, perché ci sono due seminaristi che lo fanno, uno è già stato ordinato, poi ci sono altri preti che vengono da poter assistere la loro lavoro, anche nel qualcuno lavora in questa. 50-60.000 operai, poi ci sono 30.000 profughi, soprattutto dell'Eritrea, cristiani. E poi c'è un certo numero di cristiani che sono venuti dall'ex Unione Sovietica dopo la caduta del comunismo, con l'immigrazione ebraica. Gli ebrei sono venuti in gran numero qui dopo la caduta del comunismo e a causa dei matrimoni misti e così un certo numero di cristiani sono venuti con loro. Ufficialmente Israele riconosce un terzo di tutti quelli che sono venuti dall'ex Unione Sovietica non sono ebrei nel senso della legge ebraica. Un terzo sarebbe 300-400.000, ma non vuol dire che sono cristiani, vuol dire che non sono ebrei, questo non vuol dire che non sono cristiani, che sono cristiani, ma un certo numero tra loro sono cristiani. Allora, ma non sappiamo quanti, perché loro non si sono dichiarati cristiani quando sono entrati nel paese per non perdere i privilegi della legge di ritorno. comunque a vantaggi economici, cittadinanza e tutto questo. Ma possono essere, secondo me, 100.000 o 200.000. Allora tutti insieme si avrebbe quasi il doppio dei numeri che sono qui, ma sono i numeri che sono dati dalle statistiche ufficiali. Allora, quali sono, che sono i rapporti più o meno? Abbiamo ricevuto nel passato dunque soprattutto due problemi nel campo dell'economia. Sono i conflitti intorno ai luoghi tanti, primo, il secondo problema è il proselitismo, come dicono gli ortodossi, del fatto che le comunità cattoliche e le comunità protestanti sono quasi tutte costituite con fedeli ortodossi, che sono, si sono fatti cattolici o protestanti anglicani, nel 1800 e inizio 1900. Sapete un po' i conflitti che esistono intorno ai luoghi santi, soprattutto San Sepolcro e Betlemme, con l'intervento dei governi occidentali, con l'intervento degli ottomani di Istanbul, per la politica finanziaria, tutte le chiese volevano possedere i luoghi santi, difendere il loro potere, aumentare la loro presenza, sono stati molti conflitti. Nel 1852 c'è stato ciò che chiamiamo il status quo. E dunque, il sultano ha detto adesso basta. Mettiamo per scritto la situazione che esiste adesso e rimarrà com'è. E questo dunque è il quadro all'interno del quale tutte le chiese funzionano, più o meno sanno di ore che cosa appartiene ad uno, che cosa appartiene all'altro, sanno anche di ore che possono usare nei luoghi comuni e tutto questo. Ma purtroppo questo status quo è un po' generale, non abitabile, e ci sono sempre possibilità di conflitto. E molti guidi di Pellegrino hanno un piacere di dire che le comunità stanno sempre battagliando in San Sepolcro, non è vero. E c'è stato anche lì un cambiamento notevole negli ultimi 50 anni. E una cosa che ha aiutato molto il progresso lì è il fatto che le chiese sono state costrette di collaborare per restaurare l'edificio che stava per cadere, aveva bisogno di restauro, non era possibile che ogni comunità restaurasse la sua parte per poter far cadere la parte dell'altro, dunque doveva essere fatto insieme. E sotto la pressione del governo della Giordania negli anni 50, le chiese si sono incontrate, si hanno fatto un accordo, si sono disputate, sono separate, sono stati costretti di imparare a lavorare insieme per il restauro dell'edificio e così poco a poco anche i rapporti tra loro hanno cambiato. E adesso si può vedere che i francescani sono amici con i monaci copti, i monaci siriani, monaci armeni, è un po' più difficile con i greci. Perché è più difficile con i greci? Perché i greci hanno questa coscienza profonda che sono loro la continuità della Chiesa dell'Origine. Dunque di che i luoghi santi di una pastoriera loro. E poi voi siete i nostri invitati, ma la proprietà dovrebbe essere nostra. Per vedere se non ci fossero le divisioni, ma purtroppo ci sono le divisioni. Dunque dobbiamo trovare un modo di vivere insieme. Per il luogo santo si può dire che adesso le comunità che sono coinvolte sono soprattutto dunque i greci, i latini che sono franciscani e poi gli armeni. Gli armeni rappresentano anche i copti e i figli religiosi. Dunque le situazioni si potrebbero riassumere così che adesso le comunità sono capaci di coesistere in modo pacifica all'interno del quadro del status quo, ma non sono ancora capaci di cambiare questo status quo, di adattare questo status quo alla situazione di oggi. Avrebbe bisogno di essere rinnovato, riveduto, ma non c'è abbastanza fiducia per far questo. Secondo me un fattore molto importante è che noi cattolici siamo molto potenti, avere la forza internazionale che prendiamo, togliamo questo status quo, hanno paura che noi prendiamo tutto. Cioè, la fiducia non c'è ancora, c'è fiducia ma stiamo ancora guardando l'uno all'altro. Un esempio per l'anno 2000, che aspettiamo molto peregrino, diciamo, ma quando si posa ha soltanto una uscita, non è normale, se c'è un fuoco lo facciamo. Dunque dobbiamo avere una seconda porta. Tutte le comunità erano d'accordo sul principio, ma quando si è deciso dove sarebbe questa porta e chi avrebbe la chiave, tutto si è fermato lì. E dunque abbiamo delle cose che sono ancora ridicole, ma che sono parte del sistema. Per esempio il Francescano suona la campana, ma niente succede, ma all'epoca c'era una preghiera in quel momento, ma hanno il diritto di suonare la campana e continua a suonare la campana per non perdere il diritto, perché se una volta dovrà fare una cosa possono cambiare questo con un'altra cosa così. È pieno di cose così, ma adesso questo si fa in modo specifico. Ci sono ancora pochi conflitti, soprattutto tra greci e armeni. Sappiamo a che momento dell'anno, a che occasioni questi conflitti possono succedere. Generalmente i responsabili si incontrano prima per dire faremo così, così, tutto il mese. Se non hanno avuto l'opportunità di incontrarsi prima, allora c'è pericolo che se uno perde la testa anche della battaglia. E adesso si può vedere questo su YouTube e al tono del mondo su YouTube. Ma questo non è il più importante, più importante quali sono i rapporti tra i capi della Chiesa. Lì un cambiamento è cominciato con il pellegrinaggio di Paolo VI. È una tappa molto importante per il sviluppo dei rapporti tra la Chiesa a Gerusalemme. L'incontro il pellegrinaggio di Paolo VI, il suo incontro padre secondo il patriarca Atenagoras. Ma noi diciamo, e con il patriarca Benedetto Benedicto di Gerusalemme. Perché per noi a Gerusalemme il suo incontro con il patriarca di Gerusalemme è la più importante che il suo incontro con il patriarca Atenagoras. Come? Quando Paolo VI ha annunciato che voleva andare in pellegrinaggio a Gerusalemme, a Atenagoras di Istanbul ha sentito già che vado anch'io, così possiamo incontrarci a Gerusalemme, perché io non posso andare a Roma, il Papa non può venire qui, ma possiamo incontrarci a Gerusalemme. E stavano preparando tutto questo. Il padre anche di Gerusalemme, quattro giorni, si chiede, ma fa come? Se il Papa vuole incontrare Atenagoras qui a Gerusalemme, deve incontrarmi primo. Perché il patriarca Atenagoras non può venire a Gerusalemme senza il mio permesso. Allora si vede il programma del Paolo VI, la sera c'è stato una sera, del 4 febbraio, c'è stato a gennaio, c'è stato un incontro con il patriarca greco, fatto la visita al Papa alla delegazione cattolica, il 5 la mattina. Subito dopo la Papa ha restituito la visita del patriarca greco e il giorno dopo ha incontrato Atenagoras. È un dettaglio, ma vuol dire che fa rete di Gerusalemme per la prima volta che il Santista è riconosciuto come patriarca. E se uno è riconosciuto può parlare, se non è riconosciuto non può parlare. E da lì poco a poco le cose hanno cambiato, anche con lo spirito del concilio. Lo spirito del concilio ha avuto bisogno di qualche tempo prima di entrare fino alla nostra chiesa cattolica di Gerusalemme, ma poco a poco i rapporti hanno cambiato. Ma più importante cambiamento nei rapporti tra chiese, per me, secondo la mia esperienza, è successo alla prima intifada. Il primo, dunque, movimento palestinese intifada alla fine dell'87 e dell'88. E questo, prima questo tempo, è coinciso con l'arrivo del patriarca Michel Sarra, che è diventato patriarca alla fine di dicembre 87, è stato ordinato dal Papa il 6 gennaio 88. Michel Sarra, il patriarca Michel Sarra. Con la prima intifada i capi delle chiese sono stati confrontati a una situazione di violenza, di sofferenza, di ingiustizia, e si sono chiesti cosa possiamo dire, cosa possiamo fare, e hanno avuto la saggezza in quell'epoca di incontrarsi, di intendersi e di parlare insieme. E la prima dichiarazione comune dei capi delle chiese di Gerusalemme è di gennaio 88. È una dichiarazione non politica, ma chiamando per la pace, per la giustizia, per il rispetto delle persone umane. Era una cosa tanto nuova che questa dichiarazione, la censura italiana non ha mai permesso che questo testo sia pubblicato in arabo nei quotidiani arabi. Si poteva pubblicare in tutte le altre lingue del mondo, ma non in arabo. E da dopo, da quel momento, gennaio 88, poco a poco, dunque, si sono incontrati regolarmente per consultare, per decidere una posizione comune, così così, prima tra i patriarchi con il custode, poi gli altri vescovi di queste 13 chiese. Da quel tempo, per esempio, fanno una dichiarazione, no, un messaggio comune per Natale e Pasqua ogni anno, e si incontrano più o meno ogni 2 mesi. Un incontro nel quale discutono problemi comuni, ma sono soprattutto problemi esterni, rapporti con il governo, tasse da pagare o non pagare, difficoltà per avere il permesso di soggiorno, difficoltà di muoversi fra Gerusalemme e Betlemme, fra Israele e Palestina. Ma non si discute teologia. E non si discute direttamente i problemi che le chiese hanno fra loro, ma sono piuttosto problemi esterni. Ma già si incontrano, si parlano e prendono una posizione comune. La prima, dunque, per esempio, hanno pubblicato 2 testi, un memoranda, sul significato di Gerusalemme per i cristiani e i diritti dei cristiani a Gerusalemme. La prima volta nel 1994, la seconda volta nel 2006. Dunque le chiese che nel passato erano in conflitto per i luoghi santi, adesso sono capaci di dire insieme il significato di Gerusalemme e il diritto che loro chiedono per dei luoghi santi e anche per le comunità cristiane. Quando il Papa Giovanni Paolo II è venuto a Gerusalemme nell'anno 2000, abbiamo visto per la prima volta una espressione visibile di questa comunione, diciamo, o collaborazione Papa ha fatto una visita al patriarcato greco ortodosso e lì ha incontrato il patriarca greco ortodosso circondato dai capi che tu creavano insieme. Come si incontrava la chiesa di Gerusalemme intorno al primo fra loro, perché il patriarca greco ortodosso è riconosciuto come il primo fra i capi della chiesa di Gerusalemme da tutti. Questo non è un problema nei rapporti con il governo e tutto questo protocolare e altre. Patriarca greco ortodosso è il primo. Così hanno cominciato a lavorare insieme. Ma questo è un progresso, per me, molto importante, ma progressi simili sono anche molto delicati. Dipendono di persone, un cambiamento di persone può portarci 5-10 anni indietro di nuovo per ricominciare. Così quando Tavaha ha sparito, non è più patriarca, questi rapporti continuano, ma il cuore non c'è più, così, non c'è più nessuno per spingere avanti, è diventato come una routine. Adesso dunque abbiamo speranza che la visita di Papa Francesco ha dato un nuovo slancio a questi rapporti. Di nuovo noi qui a Gerusalemme avevamo guardato prima, eravamo contenti di vedere il Papa e il Patriarca Bartolomeo, per noi nostra attenzione da quale sarà l'attitudine del Patriarca di Gerusalemme. E era molto importante che Bartolomeo e il Papa ringraziare il Patriarca di Gerusalemme di avere accolto questo Cristo. E questo stava fatto. E io conosco bene il Patriarca, sempre che qualche cosa sta cambiando nella sua mentalità, il suo desiderio, il suo modo di vedere, si trova in una situazione difficile e lui che è il più difficile tra tutti i capi della Chiesa, non lui personalmente ma come patriarca. Per esempio la Chiesa greca ortodossa è la sola Chiesa che non partecipa attivamente alla settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. Tutto ciò che abbiamo potuto ottenere è possiamo assistere ai vespri, non vespolini, i completi degli ortodossi, molti calvario da Francesco, ma loro fanno l'ufficio come nome, non so se non manca l'esempio, soltanto dopo c'è un cioccolato e non c'è niente, ma è già qualche cosa, perché io credo che ci sono molte tensioni all'interno del patriarcato, hanno difficoltà di trovare l'ortodosso, hanno difficoltà di trovare persone per il lavoro, per i comitanti. Allora quelli che vengono sono piuttosto conservatori, conservativi, perché qui a Gerusalemme abbiamo il vecchio calendario, ci sono monaci che vengono da Grecia per poter vivere legalmente il vecchio calendario giuliano e non il nuovo calendario. E se vuole voi mantenere la pace nel suo patriarcato deve essere molto attentivo. Ma per esempio il nostro dialogo con gli ortodossi nel mese di settembre ha avuto luogo ad Amman, in Giordania. E il prendere del patriarcato greco ortodosso, il patriarcato greco ortodosso di Gerusalemme, è ospitato la riunione del dialogo teologico con la Chiesa cattolica nel mese di settembre, dunque 3 mesi dopo l'incontro di Gerusalemme. Parlate, no, non dipendeva da lui, ma il fatto che lui ha ospitato questo dialogo per noi è molto significativo. Certamente che il patriarca di Costantinopoli gli ha chiesto, perché era previsto di averlo in Serbia, ma in Serbia c'era stata una, come si dice, inondazione. inondazione e allora lì la Corsica aveva promesso di quello, adesso non abbiamo più messo di farlo perché ospitare una commissione di 60 membri costa, costa non poco, devo trovare denaro per questo. Allora dopo anche adesso negli ultimi giorni per esempio vorrei anche parlare due volte di questa visita del Papa, prima volta quando siamo andati dal Presidente di Israele per gli auguri del Capodanno, lui ha parlato esplicitamente della visita del Papa e come raccogliere come un esempio del dialogo. La settimana scorsa c'era gli auguri al patriarcato greco per Natale, anche lui è stato solo di parlare di questa visita, diciamo dialogo, è stato un esempio di dialogo, noi capiti che siamo obbligati, costretto di essere esempi di dialogo per il nostro mondo di oggi che ha tanto bisogno di dialogo nel contesto di concorrenza, di difficoltà. Questi rapporti non sono perfetti, noi vogliamo avere un po' più di collaborazione pastorale, forse pure discussione teologica, ma non è essenziale. E questo rimane molto difficile perché pastoralmente le nostre visioni, i nostri metodi sono tanto diversi. Ma questo sono lunghi tanti e poi cambi chiesti. A livello dei fedeli, quali sono i rapporti? Ancora molto diverso. I nostri cristiani soprattutto sentono il bisogno di essere uniti, se vogliono avere una venire in questo paese, in questa regione, e soltanto quando sono uniti, soltanto insieme possono avere una venire qui in paese e nella regione. Dunque i fedeli, i laici, si identificano più facilmente come cristiani, senti il clero dice greco, cattolico, greco, ortodosso, armeno, giro, non si cristiani, cristiani, questo è importante, di fronte ai non cristiani. Ho già detto che quasi tutti i nostri cattolici sono di origine ortodossa, dunque rimane in loro anche una certa comunità di sensibilità, di reazione, un insieme di che hanno conservato di queste antiche tradizioni. Per esempio a Betlemme, la regione di Betlemme, quando c'è la Quaresima, i nostri cattolici vogliono fare la Quaresima, perché gli ortodossi lo fanno e perché i musulmani lo fanno. Ve lo fanno al modo ortodosso, vuol dire non è astenersi, vuol dire digiunare, ma astenersi di carne, di latte, di tutti i prodotti animali, di più astinenza che digiuno. E così i nostri cattolici continuano a fare questo, come facevano nel tempo che erano ortodossi. Dunque c'è qualche cosa che li unisce. Poi in quasi tutte le famiglie abbiamo il matrimonio misto, tra cattolici e ortodossi. Per esempio la presidente delle Caritas, che è una donna cattolica ben conosciuta, ha preso, ha avuto il primo figlio, è sposata a una donna ortodossa. La figlia ha sposato un uomo, suo marito era ortodosso, il terzo, un figlio, lui ha sposato un greco, una greca cattolica. Allora, vanno nella chiesa dell'uno o dell'altro, i bambini sono educati soprattutto nella religione cattolica a causa delle scuole, ma possono anche andare altrove. Normalmente quando c'è un matrimonio misto qui, la donna passa la chiesa del marito. La moglie fa la chiesa del marito perché matrimonio religioso e anche matrimonio civile, non c'è matrimonio civile. Dunque la legge civile non riconosce un matrimonio misto. Dunque i bambini sono normalmente battezzati nella chiesa del padre, ma se la madre va in chiesa e il padre non va, non viene la chiesa della madre, e tutto questo, e non l'uno e l'altro come fanno due volte. Lì il problema è quasi risolto. Certamente tu che non ti vedevi non conosci tutte le difficoltà teologiche. Ma quali sono queste difficoltà? Esistono o non esistono? Sono reali o non sono reali? E non il primato del Papa, il filioque, non è una cosa che ha un influsso ogni giorno sulla nostra vita. E lì credo che i nostri capi di chiesa dovrebbero essere un po' più attenti al poco. E questo il nostro Papa Francesco lo dice. Dice che il vescovo è un tanto cammina di fronte alla legge, di fronte in mezzo alla legge, di fronte indietro. E dice, poi qualche volta marcio indietro perché per vedere che nessuno rimane indietro, ma soprattutto perché la legge può trovare le strade che il pastore non conosce. E dunque è questo senso fidei. Lui insiste ancora molto su questo, credo che lì dobbiamo fare un po' più fiducia ai nostri studenti. Ma dobbiamo anche dunque riconoscere, se la gente viene a cellulare e dice sempre il problema è un esempio dello scandalo della divisione dei cristiani. È vero, c'è la divisione. E lo scandalo è più grande qui in Gerusalemme da Europa perché è qui che Gesù ha pregato per l'unità, è morto per l'unità. Qui è stato il miracolo della Pentecoste, ma di tutte le divisioni che abbiamo qui a Gerusalemme, nessuna è nata qui. Dunque non è la Chiesa di Gerusalemme che è responsabile della divisione. Abbiamo tutte le Chiese portate con loro quando sono venuti qui la divisione, sono andate altrove. Dunque la Chiesa di Gerusalemme porta le conseguenze della divisione delle chiese nel mondo, non è responsabile di questa divisione qui. Dobbiamo anche riconoscere come noi occidentali spesso rendiamo le cose più difficili, più complicate. Dunque dividiamo la comunità cristiana locale tra diversi chiesi, ma anche culturalmente, per esempio. Abbiamo avuto missionari latini, italiani, francesi, spagnoli, tedeschi. E hanno tutte chiesi, create le loro comunità, come comunità religiosa, le loro scuole, e hanno fatto di isole di lingua italiana, isole di lingua francese, isole di lingua inglese, di lingua tedesca. Dunque, anche la loro la comunità cristiana locale è stata divisa culturalmente. Deve ritrovare la sua identità araba, palestinese, nella sua lingua, di fronte dopo tutto questo. Dunque, questi missionari hanno portato un campo corto qui in terra, dobbiamo riconoscere, perché adesso i nostri cristiani sono dunque 1-2%. La popolazione locale. E si crede che all'epoca bizantina tutto il paese era cristiano, senza tra le minoranze ebraiche e samaritane. Ma dopo la conquista araba islamica, i cristiani sono diminuiti soprattutto. E questo si deve dire dunque, i nostri cristiani sono locali, sono arabi. Dello citerli quanto pochissimo, i cristiani arabi quanti si sono convertiti? Un cristiano arabo sarebbe un musulmano che si è fatto cristiano. Mentre qui bisogna chiedere la domanda opposta, questi cristiani quando sono diventati arabi? E non quando sono diventati cristiani, come cristiani delle nici. Ma all'inizio parlavano d'aramaico. Gesù parlava la lingua del paese aramaico, in città si parlava anche il greco. città araba nel 638, l'arabo è diventato la lingua del governo, la lingua della società, del commercio, e la gente è cominciata a parlare l'arabo sempre di più. Appunto difendendo la sua lingua aramaica, era una lingua politica, per un'altra lingua civica, l'arabo, e sono state arabizzate fino al punto che hanno considerato l'arabo come la loro lingua materna. Un processo di arabizzazione che si è fatto nel tutto il mondo arabo, dall'Iraq fino al Marocco. Tutti gli arabi in Algeria non vengono dalla penisola araba, sono gente del paese che non parla l'arabità. E spesso è in certi paesi questa arabizzazione è concreta, in altri non è. In Marocco abbiamo i corriberberi, in Algeria abbiamo i kabili, in Iraq abbiamo ancora i cristiani che parlano la lingua siriaca, che è un sviluppo dell'aramaico. Per l'altra parte era quasi completa senza l'eccezione di queste comunità straniere che sono in Italia. Purtroppo questo processo di diadurura quasi durata almeno 4 secoli, purtroppo questo processo di arabizzazione è andato insieme con un processo di islamizzazione. Un numero dei cristiani sono diventati musulmani. E questo poco a poco ha diminuito la popolazione cristiana fino all'arrivo del missionario occidentale nel 1800, la seconda parte del 1800, per come lì questo processo di islamizzazione si è fermato qui in Italia. Questo credo che è il grande risultato dell'arrivo dei cristiani. No, non è vero, questa è una semplificazione, perché ne parlo soprattutto qui per questa parte della Giordania, la fiume Giordania. In Giordania ci sono beduini arabi che erano cristiani e arabi prima dell'arrivo dell'Islam. Il patriarca attuale dice che è lui viene di una di queste tribù beduine che erano cristiani arabi prima dell'esistenza dell'Islam. E anche qui in Terra Santa, per esempio al Concilio di Calcedonia, 451, c'è un vescovo che ferma gli atti, Pietro, vescovo degli arabi. Dove era vescovo? Era vescovo dei beduini presso il Re di Gerico. Dunque c'erano tribù nomadi, che si trovavano qui e qualche di queste figure non hanno già diventato cristiani. Questo è il complesso della nostra chiesa. Quindi mi fermo qui per lasciare un po' di tempo per domani.
La chiesa ortodossa qui a Gerusalemme, il patriarca, deve essere cittadino greco o no?
No, non deve essere, ma è.
Ma è, per lei lo deve essere sempre?
No. Per lui ha anche la cittadinanza giordana. Perché dunque lo statuto del patriarcato greco-ortodosso ufficiale ancora in vigore è del 1958 approvato dal governo giordano. Dunque, ma questa dunque sì, si è greco-ortodosso non lo detto, ma i sedeli sono gli arabi, ma i vescovi sono quasi tutti greci. Dunque la gerarchia di questa chiesa è straniera, greca, soprattutto Cipro, ma per lingua greca, mentre i fedeli e il clero delle parrocchie, clero sposato, sono arabi, palestinesi. L'origine di questo è molto complicato. Va a un risultato del regno ottomano qui. All'epoca degli ottomani, il patriarca ortodosso di Istanbul, di Costantinopoli, era considerato il capo di tutti gli ortodossi dell'impero ottomano. E era dunque responsabile anche della legalità, della fedeltà dei credi cristiani al governo. dunque avere il senso di nominare le tue persone un po' dappertutto per poter controllare, inseguire e essere sicuri delle loro fedeltà. Era lo stesso caso in Antiochia, nell'Alessandria e in qualche paese del Balkan. Antiochia si è stato liberato di questo, qui no, perché la Grecia che ha, considera adesso, la Chiesa di Grecia considera che ha una missione speciale incaricata della responsabilità dei nuovi santi in nome di tutto l'ortodossi. Dunque, fanno venire preti, seminaristi di Grecia, per essere membri della Fraternità del Santo Sepolcro, che è un gruppo monastico. E vogliono mantenere questa presenza greca, mentre i fedeli arabi regolarmente stanno un po' sollevando in reazione con questo governo straniero. Secondo la legge devono avere due vescovi arabi, e ci sono anche gli altri vescovi arabi non hanno responsabilità, ma tutti quelli che diventano membri di questa fraternità del Santo Sepolcro ottengono automaticamente la cittadinanza giordana, dunque sono locali. Beh, è un'altra difficoltà dei rapporti ecumenici, in questo senso che questi monaci che diventano dopo vescovi sono più per i nuovi santi che per la pastorale. E dunque sentono meno il bisogno per il comunismo delle cose.
Gli studenti cristiani e cattolici che ci sono numerosi, sono una presenza vivace, i pellegrini, i pellegrinaggi, ci sono solo pellegrini che vengono e stanno per poco tempo o pellegrini anche stanziali come era il Medioevo, che il pellegrinaggio dura per anni o per una vita. Certo, il monachismo che c'è.
Dunque, prima gli studenti, che vuol dire questo?
Studenti. Cioè, per studiare la lingua, per studiare la Bibbia.
Allora, queste loro rimangono stranieri. Sì. Purtroppo vengono qui, studiano dai dominicani, dai francescani, dai gesuiti, imparano un po' di ebraico, non imparano l'arabo, dunque rimangono un po' stranieri. Non sono senza, hanno la loro importanza, ma non fanno direttamente parte della Chiesa di Gerusalemme, purtroppo. E questo elemento straniero qualche volta è troppo importante e il risultato è che la Chiesa cattolica sembra essere una Chiesa straniera, perché la facciamo sempre. La parte visibile, una parte straniera più visibile della comunità locale. Ha cambiato adesso come patriarca Sabah, che è stato il primo patriarca arabo. Poi i pellegrini. I pellegrini sono importanti per la comunità cristiana locale, si sentono parte di una chiesa più grande. Per esempio quando i pellegrinaggi sono fermati nell'anno 2000, con la seconda intifada economicamente per la nostra gente era una difficoltà perché Gerusalemme e Betlemme, molti cristiani fanno la loro vita con i pellegrini, come guida, come albergo, come tutti questi oggetti religiosi. Dunque abbiamo noi iniziato l'idea di pellegrinaggio e visitazione per dunque assicurare la nostra cristiana che vengono i pellegrinaggi ma vengono, visitano anche le parrocchie, le comunità locali per mostrare che loro non sono abbandonate, non sono dimenticate. I pellegrinaggi non durano, meno che non durano, perché c'è qui ciò che noi chiamiamo il sindrome di Gerusalemme. Il Gerusalemme Syndrome è una gente che fa un po' la testa quando arriva qui. E questa gente che vuole rimanere qui, gli americani non rimangono. Non so chi capisce, le persone che arrivano qui e quando arrivano qui scoprono che sono il Messia. O una donna che dice, ma adesso Gesù mi ha detto che io sarò la madre del Messia. È concreto, noi l'abbiamo visto, è meno che meglio che non rimangono. Adesso possiamo dire, o se rimangono qui, che hanno un servizio alla Chiesa. E questo è un po' il problema con qualche congregazione o movimenti nuovi, tutti vogliono essere presenti a Gerusalemme. E cosa fanno per la Chiesa di Gerusalemme? Vengono soltanto per loro o hanno qualche cosa da dare, da offrire alla Chiesa locale?
La figura quindi determinata come si inserisce?
È rimasto molto discreto. Francamente, dico che noi abbiamo un po' paura quando è annunciata la sua venuta. Perché non avete niente da fare con lui? Una cosa della sua personalità che, come biblista, aveva una simpatia per Israele. Avevamo paura che tutti questi qui, anche i cattolici che sono piuttosto pro-italiani, lo mettono in avanti dietro e contro il patriarca Shabbat. Ma Martino ha fatto meraviglia, ha sentito subito e non è entrato in questo, è rimasto molto discreto e quasi non si è mai mostrato in una manifestazione pubblica. Ma andavo a fare ritiro all'inizio, ho letto le linee con le comunità religiose, anche da noi è venuto, ma dopo qualche anno non poteva più, la salute non tornava più, ma ha fatto un... Era una presenza che si conosceva, ma era molto discreto, no, quasi non. Non si fa faceva vedere. Proprio intelligente.
No, non troppo sufficiente. Io ho una domanda un po' provocatoria. Il finanziamento delle opere del patriarcato. Come funzionano le cose? Io ho sentito dire che l'ordine del sepolcro ha come missione di finanziare tutte le opere del patriarcato. È vero o no?
Sicuro, naturalmente, perché l'ordine...
L'autonomia finanziaria non c'è.
Qui nessuno è autonomo. Le nostre scuole non possono funzionare. Nessuno può funzionare. No, l'autosufficienza, no, non è così.
Facciamolo.
Credo che c'è la coletta per la Teletanza, per i franciscani che vanno
a fare. No, non è importante,
no. E... Dunque importante, non possono vivere specialmente le scuole. E le scuole cattoliche sono molto importanti, sono una scuola di convivenza anche tra cristiani molto pace, perché la metà degli alieni sono musulmani. Una musulmana che ha fatto 6 o 12 anni in una scuola cattolica ha un altro atteggiamento verso i cristiani che gli altri. Dunque così è molto importante. E sono anche le migliori scuole per questo. E anche in Gaza, ci sono tra i capi di Hamas che hanno i loro figli nella scuola cattolica.
Lei è corrente che è stata nominata una commissione di revisione. O non è corrente? Dovete trovare poi riprendo il discorso.
La visione economica
per problemi economici, finanziari del patriarcato, soprattutto per l'esistenza del patriarca a sostenere l'università di Madama.
racconto, perché io sono gran priore del studio del Santo Sepolcro del mio nome della Svizzera, che abbiamo questa difficoltà perché abbiamo sempre sostenuto seminario, le scuole cattoliche eccetera, ma questa richiesta, questa insistenza a sostegno dell'università ci impedisce, non abbiamo così tanti soldi in generale come Ordine del Santo Sepolcro internazionale, la magistratura, abbiamo tanti soldi per intervenire a sostegno di questa università che non si capisce se sia così veramente utile, così importante, non c'è già quella di Betlemme come università cattolica, questa è università americana, ma perché il Santo Sepolcro internazionale deve sostenere un'università americana con buona pace del patriarca. E abbiamo un momento, e so che hanno nominato una commissione, che posso usare anche i nomi dei membri di questa commissione.
Buonasera, Antonio Franco, che è stata la vittima per questo, Antonio Franco delegato precedente, delegato precedente ha fatto una visita al nuovo presidente del Consiglio.
Però è stato proprio preceduta da Antonio Franco, con la, il governatore generale dell'Ordine del Santo Sepolcro, col luogotenente svizzero e due altri membri che devo andare a vedere perché non conosco. Cioè, non so come vedete voi questo impegno finanziario enorme che
anche noi non abbiamo capito l'importanza di questa università, neanche la ragione. Credo che lì la Chiesa è stata presa in un, non so come, secondo me, da quando sono io, è stata l'iniziativa di Enrico Giordano, cristiano, negli Stati Uniti, che voleva fare qualche cosa per la Chiesa, diceva, pronto a fondare un'università. Il vescovo di lì ha accettato e si sono poi messe una interpretazione che non possono più fermare. E poi fanno e il patriarca
possiamo più pagare.
No, il patriarca parte la gran parte, il patriarca parte gran parte del suo tempo fuori per cercare di fare l'università invece di fare il vescovo qui. Dunque c'è qualcosa che non va. E dunque la proposta è di separare l'università del patriarcato, per tribunale del patriarcato è andato e ha fatto un buco terribile nel finanziamento. Altra cosa.
Volevo accennare il suo feeling, no? Che deve essere un elemento positivo che poi la ratifica di Papa Francesco. Aggiunge, sono pubblicato un documento alla Commissione Pontificia sui segni possibili. Ecco, è un documento che potrebbe essere d'aiuto questo. Oppure ancora
no, ma questo per i teologi
no, per me che bisogna di capire
con il discorso io insomma, ho un'esperienza abbastanza lunga nel comunismo adesso, il dialogo teologi sono necessari ma non cambieranno mai niente
anche per lei per sempre di teore la
legge se sì, ma chi legge questo documento? Ma dobbiamo fare un dialogo teologico perché la teologia o il dogma è usato come ragione per la generazione. Dunque dobbiamo togliere questa ragione. Ma ci vuole altre cose per essere uniti perché dobbiamo conoscerci l'uno l'altro ovviamente o i pregiudizi e tutto questo. Io credo che adesso c'è con Papa Francesco un diverso modo di avvicinare questo problema e fare la teologia di ciò che viviamo già insieme. E a volte. E credo che Papa Francesco va in questo senso. Dice, possiamo già fare tante cose insieme. E se vediamo tutto ciò che possiamo trattare insieme, allora le altre cose forse saranno meno importanti. Ma dobbiamo, e ci sono le cose che crescono alla base, nelle queste comunioni tra i fedeli, tra le comunità, e lì è, secondo me, l'avvenire del comunismo. Ma il dialogo che oggi devono continuare, perché danno una ragione per rimanere separati, dunque dobbiamo tentare di togliere questa ragione, ma allo stesso tempo dobbiamo rinnovare ciò che si chiamava all'epoca il dialogo delle campagne. Per conoscerci l'uno all'altro, riscoprire l'uno all'altro e vedere che dopo tutto viviamo lo stesso mistero e siamo uniti nell'essenza, ma siamo separati nei segni esteriori.
Guarda, tutti questi casi delle chiese locali qui a Gerusalemme partecipano tutti al consiglio delle chiese nel Medio Oriente?
Sì, sì, tutti, tutti, sì, sì.
E poi lì sono state le ultime riunioni?
No, questo concilio adesso la situazione nel Medio Oriente è un po'...
Non funziona più.
Non funziona molto, non è molto.
Perché era l'unico caso dove tutte le chiese erano coinvolte.
Ma da un punto è stato proprio di lontani, poi adesso come difficoltà, non c'è stata un'assemblea da molti anni.
Da molti anni?
Per non raggiungere una. Da 4 anni.
Si sperava tanto?
No, ma sì, sì, ma c'è stato un grande crisi in questo consiglio. Speriamo che sia stato superato adesso.
Sì. Volevo chiedere se esiste ancora il movimento Chiesa, perché un anno si è capitato di andare da Momoscio di padre domenicano, no?
No, del padre domenicano.
Poi vediamo. E c'era un padre che intratteneva un centinaio, dicevano, di militari, questo l'ha visto prima, che entravano nel convento e questo padre illustrava loro la figura di Cristo. Anche se ebrei, no? Gurion mi pare che era uno di questi monaci che
no, era Gurion era il superiore.
Sì. E era greco per gli ebrei, no? Ma continua ancora questa esperienza o è finita?
Molto meno. Perché ci sono, anche loro dicono che nei militari sono sempre più religiosi e nazionalisti. Naturalmente religioso, questa mezza del nazionalismo religioso, loro non vogliono andare in una storia. Ma dicevo ancora qualche gruppo principale, soprattutto un fratellone di Sardegna, ma vengono di meno di prima, perché c'è nella società italiana una tendenza di xenofobia, isolamento di se stesso e il desiderio del vivere con l'altro è molto più per diverse ragioni. Ma se fosse voi avete vedere fare anche attenzione a questa storia di Mada.
Ma tu sei originario di Mantova?
Sì, certo, subito. Sì,
è per quello allora.
Ah, beh, certo.
No,
allora, se lì ci sono da mangi, li lascio dormire perché...
Grazie.
Ma poi la gente al taglio alla carica su Nintendo potete vederci in virtuale.
Non lo voglio vedere, ci ritroviamo presto perché
preghiamo insieme il Padre nostro per tutti i danni delle comunità cristiane.
Ciao.
Ognuno nella sua lingua, dai. No, io dico in africano.
Padre nostro,
Amen.
Sulla domani mattina alle 9 ripeto su nella sala della conferenza. 7:15. Buon colazione e poi partiamo. Grazie.